Avete mai fatto sesso occasionale?
Non lo so, perché non capisco cosa intendi per sesso occasionale.
Sì, ma non mandarmi in parash così subito adesso. Non so, sesso privo di sentimenti?
Sesso privo di sentimenti, allora direi di sì, però non lo so, ne devo parlare già adesso.
Ma fermati un attimo, adesso, sigla.
Sexbox. Ciao a tutti e bentornati a Sexbox Talk. Io sono Giulia e con me ci sono Jacopo e Ale, da questa parte del divano. Dall'altra parte, a intrattenerci ed erigerci, ci sono le bellissime, fantastiche Ale e Nati. E con noi sempre magnifica la nostra personale sessuologa Gaia Polloni.
Cioè, raga, che chapeau. Adesso anche host, cos'altro, siete stupendi, oltre che dei grandi chiacchieroni, perché loro già se la raccontavano, nell'intro, insomma, il sesso occasionale, tu lo fai, tu non lo fai, questo è il tema del giorno, si è capito. E noi, insomma, tra le nostre chiacchiere amiamo molto parlare anche di quelle che sono le pratiche, i comportamenti erotici, però eravate un po' confusi su questa idea di sesso occasionale, perché ho sentito Giulia che diceva sesso senza amore, e insomma l'Ale che era anche abbastanza, insomma, fuori fuoco rispetto a questo tema. Allora entriamo, focalizziamoci, diamo una definizione di che cosa sia il sesso occasionale. Gaia, è il tuo turno.
Allora, per sesso occasionale intendiamo il sesso sganciato dalla componente affettiva ed emotiva, quindi possiamo dire sesso senza sentimenti, però può essere declinato in varie maniere. Per esempio il tipico one night stand, quindi incontrare una persona, farci sesso una sera e non rivederlo più. Sesso occasionale inteso di qualche volta faccio sesso con una persona che magari conosco, una persona che ho appena conosciuto. Essere fuck buddies o friends with benefits, quindi avere un amico, una persona che conosciamo con cui occasionalmente, più o meno frequentemente, facciamo del sesso, ma anche avere una relazione affettiva stabile, quindi un compagno, una compagna, essere sposati e occasionalmente fare sesso con un amante oppure fare sesso con una collega di lavoro.
Ecco, cerchiamo di capire un po' di implicazioni. Io vedo già che Jacopo è pronto lì.
A me, raga, non convince che il sesso occasionale è quello senza emozioni. Sarà per esperienza personale, però non mi convince, non lo so.
Io stesso, perché comunque, cioè, com'è che finisci a far sesso con una persona senza provare un'emozione? Ci deve essere la volontà dietro.
Bella questa riflessione.
È molto interessante. Ma infatti direi che questo è sulla carta, Ale e Jacopo. Poi nella realtà le cose vanno diversamente, perché non è così semplice controllare le emozioni. Penso che ogni persona poi abbia i suoi limiti per cercare di non coinvolgersi. Chi si dà dei limiti temporali, ad esempio tante persone dicono io più di 3 volte non la vedo, oppure dei limiti fisici, quella pratica la faccio solo col compagno ma non la farei mai con una persona con cui faccio sesso occasionale, oppure ancora il sesso sì ma le coccole no, oppure il sesso sì ma non dormiamo assieme, quindi dei confini, oppure ancora dei limiti rispetto magari ai contatti, il mio numero personale non lo darei mai ma do il numero di lavoro. Quindi ognuno cerca, secondo me, di proteggersi.
Bisogna fare una tabella Excel, perché sennò ci si perde.
No, ognuno cercherà di proteggersi a suo modo, ma come giustamente già i ragazzi hanno sviscerato, non sempre è possibile.
Ma io direi, abbiamo parlato prima di realtà, ci sono varie realtà, perché poi alla fine siamo esseri umani, siamo unici. Io direi di andare un po' in strada, perché abbiamo sguinzagliato la nostra sefora di spam, che ha raccolto un po' di opinioni proprio sul sesso occasionale. Sentiamo un po'.
Cosa ne pensi del sesso occasionale?
Ma secondo me è una cosa, sì, abbastanza diffusa.
E a livello universitario capita spesso.
È molto frequente. Evidentemente alla maggior parte delle persone piace. Se piace a loro, bene.
Secondo me c'è un po' questo stereotipo del fatto che il sesso è qualcosa di serio. Il sesso legato a una relazione può essere un grande impegno, con la scuola magari non si ha tempo, mentre se hai bisogno di fare, diciamo, qualcosa di occasionale, può essere qualcosa di anche divertente.
A me non piace non conoscere l'altro. Persone.
Faccio un po' il vecchio della situazione, secondo me ci sono troppi rapporti occasionali, infatti i ragazzi non si preoccupano neanche più delle matite.
Si divertono nel farlo, però comunque è una via di trasmissione, ma penso che l'università comunque si ha istruiti su questo?
Cioè, andare con una persona che non conosci, secondo me non ti aiuta a conoscere il tuo corpo.
E con uno sconosciuto di solito non fai cose nuove, viene più facile una relazione.
Le relazioni non le influenza, perché secondo me sono cose completamente diverse.
Secondo te manca qualcosa alle relazioni occasionali? O hanno qualcosa in più?
Hanno... Io sono fidanzato, quindi... Però...
E invece c'è qualcosa che manca nel sesso occasionale?
L'intimità è qualcosa che va abbracciato con la relazione.
Cioè, il rapporto occasionale ci sta, le persone devono fare esperienza, però secondo me è diventato troppo superficiale, ci perde anche il gusto.
È semplice e non, come detto, non prende troppo tempo.
Sì, il sesso occasionale comunque, il fatto che esista è per il tradimento.
Arrivi a tradire per semplice piacere fisico.
Quando una persona vuole tradire la dice a prescindere, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella coppia, quindi non è il rapporto occasionale che fa il problema.
A te darebbe fastidio stare con una persona che in passato ha avuto una lunga carriera nel sesso occasionale?
No. Sincero, no. Passato è passato e non ci interessa.
No, se io poi conosco quella persona non è un problema.
Preferirei non sapere troppi dettagli.
Sexbox.
Ragazzi, ne abbiamo sentite veramente di ogni. A un certo punto ho sentito un boato, una risata. Rispetto a queste dichiarazioni, questi commenti, come vi ponete? Giulia?
Beh, a me ha fatto ridere. No, ma io sono fidanzato, quindi non mi posso esprimere. No, cioè, dopo aver detto sì, no, ma il sesso occasionale è molto... No, io concordo molto con alcune delle cose che sono state dette, ma non tanto con il sesso occasionale è fatto per tradire. Cioè, allora, io personalmente sono una di quelle che tipo non potrebbe mai fare sesso occasionale, perché soprattutto quello inteso come, visto che Gaia li citava, tipo la one night stand, cioè metti che questo, parte appunto che a me viene l'ansia per tutte le possibili malattie, si rompe il preservativo, devo andare a prendere la pillola del giorno dopo, eccetera, eccetera, le malattie sessualmente trasmissibili, però tipo metti che mentre lo stai facendo, questo mentre viene, tipo, che ne so, fa il rumore di una capra, tipo gli parte e tu sei tipo... Smetti tipo di provare il piacere, l'ansia, raga.
A Giulia non piacciono le sorprese, insomma.
No, ecco. Sono della Vergine, ragazzi, cioè non mi piacciono le sorprese.
Tutto deve filare, ok.
Però, cioè, io sono anche quel tipo di persona che per me non funziona, se per te funziona sei liberissimo di farlo. Quindi non capisco perché debba andare a braccetto sesso occasionale, tradimento. Capisco che ci può essere il legame, ma non capisco come possa essere solo quello, perché sesso occasionale per me può anche essere io single, non voglio una relazione, che ne so, faccio la mia one night stand, ho il mio fuck buddy, vado in vacanza tipo 2 settimane e faccio sesso con l'altro tipo che è in vacanza per tutte quelle 2 settimane, poi basta, anche se si è visto. È vero che magari capita che appunto c'è il tradimento che può essere occasionale, però nel senso, secondo me sono due cose completamente diverse, correggetemi se sbaglio, cioè, forse questa è solo la mia opinione.
Sono della tua scuola, Giulia, nel senso che secondo me in questo video hanno un po' stigmatizzato il sesso occasionale, hanno fatto trasparire il fatto, cioè il tradimento non è sesso occasionale, è tradimento, nel qual caso volessimo entrare in questo discorso. Però se posso spezzare una lancia a favore del sesso occasionale è proprio dovuto alla mia esperienza personale, penso ad una in particolare in cui adesso conosco questa persona che è molto lontana, vive molto lontana da qua ed è stato sesso occasionale per forza, perché la distanza è assolutamente incolmabile. Però da questa one night stand è nato un rapporto umano molto profondo e di grande condivisione della vita di uno e dell'altro. E in realtà faccio molta fatica a pensare che sarebbe potuto succedere se non fosse scoccata questa sorta di scintilla all'inizio. Se volesse far partire il momento verità, insomma, è la vostra occasione.
E allora, Jacopo, attento, che ti faccio partire la sigla del tuo momento verità.
In breve, la vicenda. Poco tempo fa, pochi mesi fa, dovevo affrontare questo viaggio in treno verso Roma. E nel viaggio conosco questa ragazza. Molto per caso, stava anche a qualche sedile di distanza, però notiamo uno scambio di sguardi e nell'alzarci più o meno contemporaneamente riusciamo a prendere parola l'uno con l'altro. Parliamo per tutto il viaggio e scopro che pochi giorni dopo sarebbe venuta a Roma anche lei, perché stava facendo una vacanza in Italia, lei di origini centroamericane. E ci siamo trovati a Roma, abbiamo passato una serata dove, e allora in realtà potevamo intuirlo probabilmente dove saremmo andati a finire, Però è stata molto bella perché, insomma, abbiamo parlato, visto la città, una piccola parte della città, e ci siamo incontrati. La mattina dopo lei doveva andarsene e se n'è andata. Nel tempo però siamo rimasti in contatto, la sera stessa siamo riusciti ad aprirci moltissimo, molto di più magari che non faccio con amici o con parenti stretti, e viceversa ha fatto lei, e questo ha creato un legame che secondo me in un'occasione in cui la persona la devi frequentare più spesso, magari non carnalmente, ma perché la vedi più spesso nella vita o comunque è più partecipe, non lo so, nelle altre esperienze di una breve vita per ora di poco più di 20 anni non mi è capitato altrettanto.
Beh, questa è praticamente una modalità in cui può evolvere quindi un incontro occasionale, perché prima parlavamo forse dell'evitamento, vero Gaia? Questa cosa di preferire magari delle relazioni di questo tipo per evitare il coinvolgimento. Poi ci sono invece storie che si attacca con questa cosa che ti prende in questo momento, è sconosciuta, ma stiamo condividendo comunque la stessa energia, lo stesso mood, e perché no, questa cosa ci azzecca, ci sta.
Però sai cosa mi hai colpito? Perché tu hai detto la devi frequentare, quindi è anche interessante questa visione che si ha, se si ha una persona e magari bisogna frequentarla invece vederla, no, quella volta, e quindi è come se investi il tutto che puoi.
In quell'attimo lì, sì.
Sì, ci sono diversi elementi che emergono dal momento verità di Jacopo. Sicuramente anche il fatto di sapere, insomma, che vive in America e che probabilmente non la rivedrai facilmente, e il sapere che il tempo stava scadendo, che si approcciava la vostra separazione, ha intensificato il vostro scambio emotivo, e la distanza è sicuramente protettiva. Perché l'altro aspetto è, nel momento in cui io so che quella persona non la rivedrò, forse mi posso anche permettere di tirare fuori degli aspetti di me o un livello di condivisione più profonda, proprio perché appunto so che non la rivedrò, quindi temo meno il giudizio o le ripercussioni.
È un bel risvolto questo che emerge.
A me però è anche sembrato che, Jacopo, dimmi tu se sbaglio, che avendo vissuto forse uno dei momenti più intimi che una persona può vivere insieme, perché hai parlato che comunque dopo è nata una grande amicizia, comunque un grande coinvolgimento, non amoroso se ho capito bene, ma comunque di amicizia e di reciproco capirsi. Forse grazie a questa intimità che avete vissuto insieme si è riuscito a creare questo aprirsi, perché vi eravate già visti nel momento più delicato che una persona magari può avere?
Esatto, penso che sia grazie all'intimità che come anche ha detto Gaia, che il tutto è esploso dal momento in cui è esplosa l'intimità fra le due persone. E io non lo definirei in altro modo che un rapporto occasionale questo, e però senza questa occasione, senza questo caso, è un'intimità che difficilmente esplode e che non ho visto esplodere facilmente, né intorno a me né con me, con persone che si frequentano per più tempo.
Hai usato il termine intimità, Jacopo, secondo me non a caso. Questi sono rapporti, relazioni in cui è molto difficile che si entri nella sfera intima dell'altro, forse perché c'è molto il tema del controllo, non voglio perdere il controllo, voglio vivermi la cosa così com'è. Spesso c'è anche proprio un corredo affettivo diverso, no? Meno baci, meno carezze. E invece in questo caso posso farti una domanda molto intima a proposito. Ma voi avete avuto uno scambio anche appunto di baci e carezze? Cioè ti sembrava proprio di avere un'intimità con una persona che quasi già conoscevi?
Assolutamente sì, che può essere paradossale nella questione, però l'ho già accennato qua e là negli anni con le puntate, che è il mio stile, era anche il suo, forse anche per questo ci si è trovati semplicemente, ed è stato assolutamente possibile condividere tutta l'intimità possibile.
Quindi non bisogna confondere Gaia occasionale con superficiale.
Assolutamente.
Perché prima emergeva anche questo, esatto. La superficialità forse nel box di Sephora, no? Qualcuno parlava proprio di superficialità. Giulia.
Io, riprendendo l'inizio della puntata, volevo chiedere ad Ale, lui, cioè, perché mi hai detto che non sei sicuro di averlo fatto, se intendiamo appunto il sesso senza sentimenti, pensi di averlo fatto? Puoi raccontarci la tua esperienza, perché mi sa che qua io e lui siamo un po' particolari.
Sì, no, allora posso spiegare.
Aspetta, Ale, ma vuoi la sigla anche te?
Non è per forza un momento verità. Quello a cui mi riferisco io è il fatto di semplicemente pensare a questo rapporto, questi rapporti avuti a posteriori, e realizzare che effettivamente da parte mia volontà e emozione, qualcosa di mentale oltre al fisico, c'era, c'è sempre stata. Magari che non è appunto sfociata proprio nell'intimità, quella proprio che si può costruire solamente con, secondo me, con una relazione che dura del tempo, che è duratura. Però c'è per, secondo me, per finire a fare sesso con una persona è necessario che in qualche modo ci sia questa sorta di collegamento. Cioè, non mi potrei mai immaginare adesso, ovviamente, perché adesso lo dico nel momento in cui ho 23 anni, sicuramente avrei risposto in modo diverso, magari in un'età un po' più giovane, preso dagli ormoni, 16-17 anni. Ma adesso io non è che non mi sentirei di fare sesso con qualcuno di cui non so niente, di cui non voglio sapere niente, di cui voglio restare completamente distaccato. Questo intendevo.
Beh, un sesso così distaccato, però molti riescono invece a viverlo, anzi forse è più una necessità evitarlo, questo coinvolgimento, dicevamo. Perché invece il coinvolgimento non sa evitarlo? Come appunto evitare questo rischio di rimanerci sotto, tra virgolette? Poi si dice che forse siano le donne, le ragazze, a essere un po' più sottone, forse. Così come, insomma, gli uomini invece sono tacciati di essere quelli dell'amore mordi e fuggi, una botta e via, come si suol dire, no?
Si sta diffondendo molto il termine simp tra gli uomini.
Bravo.
Che è appunto un po' una trasposizione del termine sottone al maschile. Okay.
Quindi uno che è trasversale.
Che chiaramente esprime una sorta di succubanza nei confronti della donna.
Ecco, ma se c'è invece questo coinvolgimento, come lo si gestisce? Se si sa che magari invece dall'altra parte non c'è questo interesse ad andare oltre?
Beh, il rischio sicuramente è quello di soffrire, perché due persone partono, si presume, con gli stessi appunto presupposti, quindi ci divertiamo ma cerchiamo di non coinvolgerci, poi le cose non vanno sempre così. Se uno dei due si coinvolge, dovrebbe cercare anzitutto di ascoltarsi e non negare un eventuale innamoramento, infatuazione, e rispettarsi per questo cercando di proteggersi. Quindi se dall'altra parte magari può provare a parlare all'altra persona, ma nel momento in cui dall'altra parte c'è un rifiuto, comunque una chiusura, proteggersi.
Ecco, quindi il rischio delusione, comunque c'è, attenzione. Poi sono anche cambiati un po' i luoghi, lo vogliamo dire, dell'incontro.
Molto cambiati.
Quali sono, Nat?
Beh, ci sono tutte le app di incontri, quindi li possiamo citare, no? Ci può essere Tinder, ci sono le app anche per, non so, la comunità maschile, Grindr, eccetera, eccetera. Ma io direi che varrebbe la pena ascoltare ancora la nostra inviata speciale Sephora, che ha raccolto altre testimonianze in strada. Sentiamola.
Trovi che ci siano degli spazi dove trovare il sesso occasionale?
Soprattutto Tinder, applicazioni come quello. Gli amici che ho conosciuto lo usano solo con quello scopo.
No, cioè quando capita. Se in vacanza o in discoteca, dove vuoi.
Tinder, ma anche Instagram, basta scrivere e mettere un mi piace.
Su Tinder puoi trovare persone tipo un po' strane. Puoi trovare persone però open mind. Potrebbe nascere magari un'occasione o comunque una specie di avventura fine a se stessa, oppure chi lo sa, magari anche va oltre.
Facilitano, diciamo, il fatto di trovare un'altra persona con questa mentalità.
Io conosco anche coppie che si sono create su Tinder.
In discoteca vai lì, incontri una persona, però la incontri, non la conosci.
Che perché io non sento mai un c***o in discoteca.
Sexbox.
Beh, ringraziamo sempre Sephora per queste testimonianze veramente sempre preziose. Gaia, lo dicevamo prima, come sono cambiati i tempi, no? Adesso ci sono tutte queste app dove basta un click, una foto, una descrizione, si può anche mentire, perché no? Com'è cambiato il tempo rispetto al porsi, no, in queste app di incontri?
Diciamo che con l'avvento di internet, appunto, di tutte queste dating apps e questi social appositi, sicuramente è più facile andare dritto al sodo, quindi è più facile cercare delle occasioni o delle situazioni con una persona che si presume voglia esattamente la stessa cosa, e anche scremare. Quindi io faccio swipe, trovo una persona che in base alle foto e alla bio sembra essere nei miei gusti, ma magari poi a seconda anche dell'app posso entrare ancora più in intimità, quindi anche guardare i genitali, se penso alle app magari tipo Grindr, posso anche addirittura geolocalizzare, quindi sei vicino a me, hai voglia di fare qualcosa, ci vediamo, ok. Quindi tutto più veloce e tutto più dritto al punto. che è molto diverso se pensiamo ai nostri tempi. Uno usciva una sera, aveva voglia di sesso occasionale, ma non sapeva chi avrebbe trovato, se sarebbe eventualmente stato corrisposto, eccetera, eccetera.
L'elemento però, sorpresa proprio si è annullato in questo caso.
No, però c'è un elemento di sorpresa, nel senso che poi quando ci si incontra le cose possono andare in maniera molto diversa. Quindi noi incontriamo una persona e può essere diversa da quella delle foto, può essere quella delle foto ma avere un odore per esempio che non ci piace. Pensiamo alla puntata della seduzione, abbiamo parlato di quanto è importante l'odore dell'altro, quindi la chimica, può avere un tono della voce che non ci piace, un modo di porsi che non ci piace, quindi ci può essere una non compatibilità, senza menzionare peraltro anche i rischi in cui si può incappare, no? Possiamo incontrare una persona pericolosa o insomma anche soltanto che magari non vuole usare delle precauzioni, che rimuove il preservativo, il famoso stealthing durante l'atto, e quindi c'è anche una componente di pericolo.
Super incognita l'incontro con l'altro. Giulia, ragazzi, voi?
Io in realtà appunto di Tinder così ho delle esperienze, cioè voi l'avete un po' presentato come questo posto in cui è super facile e super veloce trovare appunto una persona con cui avere rapporti occasionali, e non perché ho fatto attenzione durante il servizio di Sephora, che comunque c'era gente che citava che alcune coppie che conoscono si sono formate su Tinder, io ne conosco diverse. Però io in realtà appunto ho diverse amiche e amici che hanno fatto uso di Tinder, Bumble e affini insomma, per cercare una relazione, quindi forse un po' diverso dal rapporto occasionale. E il mio amico che l'ha provata è durato veramente tipo neanche una settimana, e fa, io raga, cioè c'era solo gente che gli piaceva fare trekking, fa, non so se ero io sfortunato che trovavo soltanto sti mega appassionati di trekking con le foto in montagna e così via. Però appunto era l'unica cosa che aveva trovato, mentre appunto la mia amica, che lei appunto la relazione che ha in questo momento è nata da questo incontro su Bumble, mi sembra, non Tinder. Comunque ha dovuto, parlavamo di geolocalizzazione, in realtà il suo ragazzo abita tipo a 200 km da qua, e lei l'ha incontrato, cioè si sono trovati su Bumble una volta che lei era a Zurigo dal fratello, e quindi in realtà geolocalizzazione poco, mi viene in mente lui e l'americana sul treno, perché comunque rimane questo fattore che se ti sposti rischi anche di trovare la persona che però è lontana da te. È vero che la comunicazione ti facilita il lavoro, quindi mi social e così si rimane in contatto, però non è detto che
rimanga. Beh, dipende
così
anche lì che uso ne fai, nel senso che se cerchi una relazione è una cosa, ma se vuoi fare sesso occasionale tu tiri fuori Grindr e cerchi la persona più vicino a te, se ti piace ci si incontra.
Che poi ho notato parlando con diverse persone che l'hanno utilizzato e sentendo esperienze appunto di altre persone in America, ho notato che in Europa e in America c'è un uso proprio diverso di queste dating apps. Ho scoperto appunto, tornando a parlare di quelli che facevano trekking e così, che lo mettono tipo nel profilo, che ne so, tipo amante delle Alpi e trekking e così, per non farsi vedere come magari persone lazy, quindi pigre o che poco sportive, quindi il solito pantofolaio e così via. Mentre in America è vero, vabbè che appunto penso che ci sia un uso più massiccio proprio in generale, quindi più gente che lo utilizza, ma molta più gente che appunto lo usa anche o per le one night stand o per fare amicizia, e lì veramente si trovano i profili di tutti i colori, mentre qua c'è un po' più lo stampino forse, ma forse anche un po' la stigmatizzazione del io no, la dating app mai, e quindi si crea una niche, una nicchia di persone che la usano un po', cioè che solo quel tipo di persona la usa magari.
Ma quindi dite che è nicchia? A me sembra un fenomeno molto diffuso a questo punto della storia. Lo usereste?
Ho provato per 2 settimane ad utilizzare Tinder e ho provato, perché in realtà l'ho sempre criticata, ma sempre dato fastidio che mi sembrasse un po' un mercato del sesso o mercato dell'amore, nel caso poi si dovesse trovare l'amore. E la cosa che stona è la parola mercato insieme a amore o sesso, con entrambe. L'ho provato queste 2 settimane e ne sono uscito peggio di prima, perché mi dava proprio un senso di ansia dover costantemente scartare, selezionare la persona attraverso un'immagine, ma poi devi fare velocemente, poi devi, cioè hai poche selezioni, perché sennò devi pagare se vuoi vedere quelle che ti piacciono davvero. Adesso qua ti diamo un po' gli scarti, vedete come funziona, poi devi scrivere, poi sono 2 o 3, poi 1, poi insomma non va bene nessuno, poi vanno bene tutti, non si capisce, ma provocato parecchia ansia e sono generalmente una persona tranquilla, quindi chissà se il problema è mio o di Tinder.
Io invece il problema che ho trovato principale, semplicemente dal mio uso, che ne ho fatto anche io per poche settimane, è quello che ho concluso è che non capisco niente di un'altra persona da una foto che sceglie lui di mettere in un profilo, non capisco niente. E perché appunto è capitato che magari che io abbia incontrato un match e semplicemente poi quella persona non mi interessava, nonostante magari in foto fosse carina. Ecco, non capisco niente della persona da una foto.
Beh, scopriamo veramente, ci sono mille sfumature. Il sesso occasionale può, indubbiamente è soggettivo, questo l'abbiamo capito, e ha veramente mille sfumature. Ma quindi per dare un po' una chiosa,
una linea guida,
un qualcosa, come possiamo terminare questa puntata?
Innanzitutto dando appunto qualche indicazione su come approcciarsi a questa esperienza, anche in termini proprio di sicurezza. Magari, non so, prima si parlava di questa possibilità anche di incontrare qualcuno che non sia proprio ben intenzionato. Quindi una strategia potrebbe essere quella, per esempio, di avvisare la migliore amica: guarda che sono nella via X con la persona X, se mi succede qualcosa tu devi assolutamente, informiamo qualcuno di fiducia. Poi ecco, anche bravissima Giulia citava le malattie sessualmente trasmissibili, tante situazioni insomma che possono sfuggire di mano in una condizione di insomma insicurezza, quindi giocare molto di anticipo su tutto ciò che può farci sentire al sicuro, immagino Gaia. Cos'altro possiamo aggiungere? Perché comunque magari c'è gente che ci vede e dice: però un'esperienza così me la farei, perché magari dà anche quel quid, quella cosa che manca un po' nel proprio corredo.
Ma sì, io dico sempre di ascoltarsi, di non essere giudicanti con se stessi, e se sentiamo che è un'esperienza che abbiamo voglia di fare, perché no, di farla in sicurezza. Ovviamente dobbiamo accertarci che anche la persona dall'altra parte sia consenziente, essere onesti e rispettosi dell'altro. E ricordarsi anche che può essere un'esperienza leggera, appunto come dicevo prima, in cui ci permettiamo anche di magari essere un po' più centrati su di noi, sul nostro piacere, quando all'interno di una relazione siamo sempre sull'altro, e quindi anche permettersi magari un po' di sano egoismo. Però appunto sempre in contatto con come stiamo, cioè deve essere una cosa che abbiamo voglia di fare. E poi, come giustamente diceva Ale, attenzione e precauzioni sempre.
Ok, quindi chissà che non diventi anche un'esperienza intensa, anche magari di più di quando c'è il sentimento. Non è detto che le due cose sganciate non portino appunto a questo piacere.
E poi chissà se Antonello Venditti aveva... Ma c'è sesso senza amore?
Boh, ma
chissà.
Secondo me sì.
Scopriamo.
Se può fare. C'è un ventaglio di possibilità. Comunque, secondo me, poi c'è insomma anche questa porta del proprio tempio sacro, che è il proprio corpo, e si apre soltanto quando c'è il consenso. Questo è il tema base, probabilmente, insomma, di tutti gli incontri di questo tipo. Quindi, insomma, sempre asticella dell'attenzione molto alta quando si sceglie il partner o la partner.
C'è una perla, lo sento.
Non so c'è sesso senza amore, ma si può anche amare per poco.
Il nostro Jacopo.
Quell'intensità lì è arrivata tutta. Ragazzi, stupendi. Grazie di cuore. La prossima volta però poi ce lo dite se nel frattempo qualche esperienza di questo tipo vi ha un attimino accarezzato la mente e anche il corpo. Fatecelo sapere. Ciao Giulia, grazie mille. Ciao Jacopo, ciao Ale. E ciao Nati.
Ciao Gaia, grazie.
Ciao ragazze.
Alla prossima.
Sigla.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.